mille voci.
A cry for survival comes from planet itself. A cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism.
Amazing grace, how sweet the sound.
Our history has been a constant struggle between the American ideal, that we're all are created equal, and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization. And today, we mark the swearing-in of the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris. Don't tell me things can't change.
Was blind, but now I see.
Le cose possono cambiare, non ditemi che non possono cambiare. Joe Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti, nella cerimonia di insediamento ieri, una cerimonia toccante per molti, le parole chiave sono state speranza, l'animo dell'America che deve ritornare, deve essere di nuovo al centro di questo paese, che deve essere unito, dunque unità, il discorso contro il razzismo, il suprematismo, il terrorismo, le bugie a favore del rispetto contro le menzogne. Bisogna, ha detto ancora Joe Biden, porre fine alla guerra incivile, uncivil war, ha usato proprio questo termine, dunque un discorso di unità per un'America che si trova, come molti paesi, in difficoltà, ma più di tanti paesi si trova spaccata. Buongiorno da Roberto Antonini, Martino Albertoni e Karin Kondolf in regia. Per questa puntata di Mille Voci avremo con noi cinque ospiti, ma il protagonista di questa puntata, come di altre Mille Voci, è soprattutto il pubblico. Il tema è: quale America vorremmo avere? L'America che vorremmo, che immaginiamo essere l'America ideale, oppure magari qualcuno ci dirà: noi non vogliamo l'America, oppure noi vogliamo l'America che ha appena concluso il mandato con Donald Trump. Naturalmente pluralismo per immaginare questo paese che, malgrado tutto, rimane imprescindibile. La cerimonia è stata diffusa in mondovisione, sicuramente interessa a tutto noi quello che è successo. Si discute tanto di America e si discuterà ancora, e con i nostri ospiti che presento subito. Boas Erez, rettore dell'Università della Svizzera Italiana, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Poi abbiamo collegata Claudia Flisi, che è una giornalista americana che è già stata nostra ospite e che segue dall'Europa. Lei ha lavorato per l'International New York Times. Buongiorno anche a lei. Vediamo se ci sente, dovrebbe essere in linea. Comunque saluto anche Sara Rusconi, che è portavoce di Amnesty International. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti.
E poi Pietro Veglio, ex condirettore della Banca Mondiale. Buongiorno Veglio.
Buongiorno a tutti e a tutte.
E poi diamo il benvenuto anche a Paolo Clemente Vis, che è stato presidente dell'UDC Ticino, che dunque ha una sua visione, un attento osservatore di quello che succede a livello politico, sia qui in Europa sia negli Stati Uniti, una visione un po' internazionale. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, io comincerei con Boas Erez. Perché? Perché, come alcuni altri nostri ospiti, poi sentiremo, comunque lei, rettore, lei ha vissuto negli Stati Uniti, ha insegnato negli Stati Uniti, ha passato 3 anni, l'ultimo insegnamento è stato nello Utah, Salt Lake City. È un paese che esce in che modo da 4 anni di Donald Trump, da diversi punti di vista, e poi passeremo naturalmente in prospettiva a vedere un po' qual è l'America che lei immagina debba ritornare un po' sul proscenio, naturalmente anche dal punto di vista scientifico, dell'educazione, delle accademie, perché è una superpotenza anche in quell'ambito naturalmente.
Sì, io sono sempre un po' imbarazzato quando bisogna parlare degli Stati Uniti d'America, perché sono un continente, un mezzo continente. Ho potuto verificare di persona che è una nazione molto grande, molto varia, molto ricca, e vi si trova in qualsiasi momento, anche diciamo durante l'epoca Trump, vi si trovavano delle persone fantastiche e delle persone che non avrei mai voluto incontrare. Quindi è un po' difficile parlare dell'America in generale. Allora, e poi giustamente si fa molta attenzione a quello che succede a livello federale. Si sa anche che diciamo, i vari stati sono molto diversi tra di loro, hanno le loro tradizioni, la loro stabilità, e quindi delle volte ho l'impressione che si esageri un po' il ruolo del presidente, che naturalmente è molto importante per le questioni, diciamo, di politica internazionale. Immagino che adesso, come quando ho passato un po' di tempo io negli Stati Uniti, la maggior parte degli americani, degli statunitensi, non abbiano neanche un passaporto, non si immaginano neanche di passare tempo all'estero. E quindi anche la politica internazionale degli Stati Uniti non è un'apertura come potrebbe essere, non so, quella della Francia o diciamo della Svizzera, che ormai deve essere per forza attraversata per andare da nord a sud. E quindi in un certo senso, per fortuna, si può relativizzare, diciamo, si possono relativizzare i danni che può fare un presidente, cioè, o quello che può portare di buono. In particolare c'è anche un'amministrazione federale che è grandissima, però naturalmente è molto spiacevole vivere 4 anni con un presidente come quello che se n'è andato.
Secondo lei Joe Biden, e poi sentiremo gli altri ospiti, Joe Biden è la persona giusta per ridare all'America, almeno a livello internazionale, un po' con l'aura di paese imprescindibile, che non fa, diciamo così, non fa solo danni, ecco, che serve anche, per esempio, nel quadro degli accordi sul clima di Parigi.
A me no? Sembra che, visto quello che ha già annunciato, queste, non so, credo 19 misure, diciamo, delle quali può garantire lui da solo, senza passare dal Congresso, diciamo, l'applicazione, è chiaro che vuole riallacciare, diciamo, gli Stati Uniti a una tradizione che Donald Trump ha cercato di interrompere, in particolare, come dice, quello che è la partecipazione agli accordi sul clima, ricollegarsi un po' con diciamo, quello che è una tendenza al multilateralismo, che mi sembra la cosa fondamentale. Cioè, se dovessi dire una cosa riguardo agli Stati Uniti a livello del loro posizionamento internazionale, e questo riguarda naturalmente anche la scienza, è un modo di fare che non è semplicemente coltivare diversi accordi bilaterali, ma sposare il multilateralismo in tutti i suoi, con tutta la sua ricchezza, in particolare partecipazione all'ONU, all'Organizzazione Mondiale della Salute e via dicendo.
Allora, ci sono già degli ascoltatori che ci scrivono. Per quelli che non avessero il nostro numero, chiedo a Martino Albertoni di ricordarci i nostri recapiti WhatsApp, telefono e Telegram.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Sara Rusconi, Amnesty International, per voi è importante questo cambiamento di presidente dal 45esimo al 46esimo? Poi lo chiedo anche in quanto donna, naturalmente, perché diritti, quando si parla di diritti umani bisogna pensare anche ai diritti che sono spesso calpestati delle donne. Qui abbiamo non solo una vicepresidente donna, la prima nella storia americana, ma abbiamo un governo molto al femminile. Secondo lei sono segnali importanti o è solo forma e poi bisognerà aspettare la sostanza per vedere se c'è un cambiamento nella politica americana?
Beh, sicuramente sono segnali ottimi e assolutamente rassicuranti, nel senso che comunque abbiamo la speranza che con la nuova presidenza i diritti umani non siano più una parolaccia, in qualche modo, come è stato durante il periodo Trump, per cui questo ci solleva. Abbiamo di fronte un presidente che comunque porta la carica, sembra, con un'altra dignità, e abbiamo assolutamente la prima Madame Vice President e delle donne in ruoli comunque importanti, quindi sono cose rassicuranti. Poi staremo a vedere, noi abbiamo già avanzato 11 temi fondamentali in materia di diritti umani che chiediamo a Biden di affrontare. Vedremo. Comunque la situazione in America non è dovuta solo all'opera di Trump, ci sono situazioni che sono antecedenti, penso per esempio a Guantanamo, e nel 2009 Biden promise la chiusura di Guantanamo, quindi una delle nostre prime mosse è proprio una petizione che gli chiede di finalmente concretizzare questa promessa.
Certo, bisogna ricordare che il presidente non può tutto. Nel caso di Guantanamo ci fu l'opposizione anche degli stati, perché il problema era quello di portare i prigionieri di Guantanamo poi negli Stati Uniti, e non tutti i governatori erano contenti, per cui la politica è molto
non è
complessa.
Un tema,
no?
Niente è facile.
Niente è facile. No, il presidente non può tutto, anche se è un regime in parte presidenziale, ma in parte presidenziale debole, perché c'è per esempio la funzione del Senato che è dominante negli Stati Uniti. E Claudia Flisi, a lei, poi ritorneremo naturalmente con Sara Rusconi, buonasera, se poi sentiamo anche gli altri ospiti. Lei americana, come ha vissuto la cerimonia di investitura ieri? C'era emozione, c'è sempre un po' di retorica vista da noi in queste cerimonie, però è qualcosa che ha a che fare forse con l'animo americano, no? Che è un aspetto religioso che per esempio potrebbe scioccare un francese, no? Questo richiamo ai valori, a Dio, alla Bibbia, eccetera, che potrebbero far pensare che non c'è proprio separazione tra lo Stato e la religione, ma così sono gli Stati Uniti.
Ma così sono gli Stati Uniti, visto che il tema era unità, cioè ripetuto parecchie volte, l'unità vuol dire che anche Biden ha insistito che lui rappresenta tutti gli americani, anche, e l'ha detto perché tutti dovrebbero dirlo, ma lui l'ha detto chiaramente, lui rappresenta anche quelli che non hanno votato per lui e cercherà di portare avanti i loro interessi, e ci sono circa 23% degli americani che sono evangelisti, e vuol dire che cioè, fare cenno alla Bibbia, al Dio, eccetera, vuol dire che lui rappresenta anche loro, è giusto che sia così. Comunque per la mia reazione personale era molto più commossa di quello che avrei pensato di essere. Ovviamente Biden non è un oratore come lo era Obama e all'epoca anche Clinton, cioè Clinton Bill, però insomma nella sua dignità semplice ha rappresentato quello che è un uomo decente che cerca non di ritornare al passato, ma di portare avanti con la dignità del passato prima di 4 anni fa, e questo mi ha commosso molto.
Pietro Veglio, abbiamo sentito parlare di multilateralismo, lei è stato condirettore della Banca Mondiale, in un posto molto importante, nella funzione che le ha comunque consentito di essere in contatto regolare con l'amministrazione. Ai tempi era l'amministrazione Clinton, poi c'era l'amministrazione Bush. Cosa dire di questo governo? C'è un'America di cui abbiamo bisogno, o l'America è sempre un po' un ostacolo malgrado tutto? C'è un peso avere questa superpotenza, che rimane superpotenza sia militare sia economica per il momento?
Ma penso, prima di tutto vorrei solo dire che ho vissuto in totale 11 anni a Washington negli Stati Uniti, e sono sempre stato cosciente del fatto che Washington rappresentasse un microcosmo molto speciale per la presenza del governo, di istituzioni internazionali, e che nel paese profondo, negli Stati Uniti profondi, c'era anche una certa avversità in certi casi nei confronti del potere centrale, e di questo mi sono reso conto parecchie volte. Quindi d'altra parte, sugli Stati Uniti, io penso che sia un paese imprescindibile. Io penso che negli ultimi 4 anni abbiamo sofferto, anche l'Europa, ma non solo l'Europa, del fatto che gli Stati Uniti fossero assenti dalla scena internazionale. Quindi il fatto che Biden voglia ora ricollegarsi alle istituzioni internazionali per me rappresenta un passo molto positivo, perché, lo ripeto, abbiamo bisogno degli Stati Uniti. Non è possibile arrivare a certi tipi di riforme che sono assolutamente necessarie nel sistema multilaterale internazionale senza la partecipazione degli Stati Uniti. Detto questo, non sarà una cosa facile. Prima di tutto, per il Congresso americano le organizzazioni internazionali non sono sempre necessariamente viste di buon occhio, e lo stesso Trump è stato anche abbastanza abile nel sollevare certe tematiche delicate. Voglio ricordare che 20 anni fa, esattamente 20 anni fa, gli Stati Uniti erano stati i promotori dell'entrata della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, e l'intenzione era positiva. Si voleva, politicamente, si voleva dare la possibilità alla Cina di aderire e di diventare un partner un partner a livello mondiale. E poi ci si è resi conto che insomma le cose sono più complicate, che la Cina ha, naturalmente ha approfittato anche di, dello statuto particolare di paese in via di sviluppo per ottenere delle concessioni abbastanza elevate, che hanno portato anche gli Stati Uniti a reagire. E oggi dobbiamo renderci conto che non è solo Trump che ha una posizione critica nei confronti della Cina, ma è tutto il Congresso, una buona parte del Congresso, e quindi per Biden ricucire queste relazioni non sarà facile, e soprattutto a livello di sostanza non sarà facile demarcarsi molto da quello che Trump ha fatto. Naturalmente nello stile ci saranno dei grossi cambiamenti.
Nello stile, nella forma e nel contenuto, cose diverse. Poi nel contenuto sappiamo effettivamente che con la Cina non sarà facile per gli Stati Uniti, come ha detto Pietro Veglio. Paolo Clemente Wicht, ex presidente dell'UDC Ticino, dunque diciamo area destra, centrodestra, come ha vissuto questi 4 anni dal suo osservatorio, e cosa si aspetta adesso? Qual è la sua posizione? Cioè, cos'è che l'America potrebbe darci di nuovo che non ha dato in questi 4 anni?
Beh, l'America è sicuramente una locomotiva e come tale deve rimanere. Le due presidenze, Trump e Biden, sono forzatamente delle presidenze diverse, probabilmente antitetiche, si scambiano diciamo il testimone in un momento di crisi straordinaria che tocca tutto il mondo e che ha messo in evidenza una cosa assolutamente fondamentale da capire, che le cose preziose sono fragili. Fragile l'uomo, fragile con la sua malattia, fragile la natura con le sfide climatiche che abbiamo diciamo davanti, fragile la libertà, fragile tutte queste cose che noi davamo per scontate. E dunque sicuramente uno dei ruoli fondamentali che è trasparso anche ieri nel discorso di insediamento è questa pacatezza, questa voglia di riprendere in mano come un buon pater famiglie e rimettere in sicurezza le nostre fragilità.
Dunque le è piaciuto il discorso, diciamo è un inizio positivo secondo lei, perlomeno a parole le è piaciuto? È qualcosa che...
Sì, è un discorso che mi ha colpito soprattutto perché non è stato un discorso politico, è stato un discorso molto semplice, molto diretto, comprensibile da tutti, e questo è fondamentale, soprattutto data la natura del popolo americano. Sicuramente un discorso che è stato fortemente apprezzato anche a livello internazionale e che non dimentichiamo è seguito dopo 2 settimane dei tragici eventi del 6 gennaio che hanno colpito forse come l'11 settembre la nazione, però all'interno di se stessa, dunque cittadini americani che andavano a colpire il simbolo della democrazia americana. E questo episodio del 6 gennaio, per me che sono comunque un uomo di destra, ha cancellato tutto il bene anche che è stato fatto nella presidenza Trump.
Mi sembra molto importante quello che dice Paolo Clemente Wicht.
Poi dopo sul giudizio della presidenza Trump credo che bisognerà attendere, credo che comunque bisognerà prendere una lente un po' meno soggettiva, un po' più oggettiva. Secondo me ha fatto tante cose positive, soprattutto per l'economia. Vedremo soprattutto con la nuova segretaria al tesoro Janet
Yellen. Sì.
Secondo me
poi parleremo anche di questo pacchetto di investimenti,
sì. E comunque il giudizio sulla presidenza Trump dovrà essere un giudizio storico, un giudizio che forzatamente adesso è prematuro.
Allora, Boas Erez, tra l'altro si aggancia a quanto diceva Paolo Clemente Wicht, anche un ascoltatore, che dice questo: non so se Biden farà miracoli, ma almeno sarà un presidente che non inciterà all'odio, alla divisione sia interna che fuori dall'America. Questo è già moltissimo. La forma e il contenuto, no? Perché questo così tanto odio in fondo, no? Che poi è sfociato nel 6 gennaio? Perché questa società così spaccata, secondo lei?
Bene o male, cioè, Trump è poi stato eletto, no? E come ricordava la signora Rusconi, cioè, vuol dire, non è tutto bianco-nero. Uno si aspettava che Obama chiudesse Guantanamo, non l'ha fatto. Alcune misure che Trump ha preso erano latenti, decisioni erano già state prese, le ha messe semplicemente in atto. Non so, ha fatto scalpore la questione dell'ambasciata americana portata a Gerusalemme, non l'ha decisa lui, cioè lui l'ha fatto. Era una quindi ci sono delle correnti, anche, penso anche a livello del economico, ci sono delle correnti negli Stati Uniti che lui ha semplicemente portato alla superficie e ha permesso a queste correnti di sfociare. Quindi, voglio dire, probabilmente questo odio è latente, no?
Ma è un odio razziale, perché l'impressione è poi...
Non lo so, cioè
vedendo anche tipo di manifestanti suprematisti, bianchi,
penso che è come dalle nostre parti, cioè un'insofferenza per l'altro, per il diverso, che poi si manifesta in tante maniere, prende diversi nomi e poi uno cavalca. E lo scandalo è che diversi leader politici, cioè, si sentono, in base a una certa interpretazione della democrazia, giustificati a cavalcare queste ondate di odio, no? E poi dimenticano, poi allora finché uno fa campagna al limite va bene, però quando è eletto fa il contrario di quello che appunto si è sottolineato prima del discorso di Biden, cioè di dire vabbè, adesso sono qua, però sono il presidente di tutti, e quindi in parte dovrebbe mettere da parte alcuni anche temi di campagna magari, no? Perché voglio dire, l'odio, come dicono certi, è una passione dell'essere, no? Cioè dico, bene, quindi sono cose che esistono, però è compito degli uomini politici, delle donne politiche di tenere la società legata, unita, no? fare comunità. E in questo senso penso che abbia sbagliato, no? Lui come altri politici, no? Infatti in Francia c'era le FN, il Front National, e la N di Front National si poteva leggere come il Front de la N, no? Cioè dell'odio, no? E in questo senso, cioè, anche se poi i risultati saranno difficili da ottenere e se uno può sperare che Biden faccia diverso, il discorso che tiene è importantissimo. Perché io l'ho visto poi quando ho vissuto in Francia, cioè dico, già semplicemente un atteggiamento lascivo come quello di Sarkozy poi autorizza altri responsabili ad altri livelli a comportarsi in maniere che non sono degne, che non sono decenti, e in questo senso, cioè, già semplicemente il fatto che il presidente si comporti in modo degno, no, è fondamentale.
Allora, due interventi del pubblico e darei la parola a Sara Rosconi su questo. Da prima, uno ci scrive su Telegram, Alessandro dice: buongiorno, io preferisco un'America che si faccia i fatti suoi. Un'altra è Giulia che ci scrive: vorrei negli Stati Uniti un vero democratico invece di creare le guerre che portano nel mondo gli americani, eccetera. La domanda mia è questa, no? Cioè, quando si parla di Stati Uniti, l'opinione pubblica è sempre spaccata in filo americani, anti-americani, eccetera. Se gli americani non intervengono, sono responsabili di indifferenza, come in Medio Oriente; se intervengono, sono dei guerrafondai. Ma allora, cioè, che tipo di America vorrebbe lei? Io faccio un esempio, no? È quello della Siria. A un certo momento Obama decise, contrariamente alla vulgata, decise di non intervenire in Siria, di non fare la guerra in Siria. E venne criticato pesantemente perché non si era schierato con gli insorti. Mi ricordo che François Hollande, presidente francese, non aveva apprezzato questa decisione. Però è passato poi la storia degli americani guerrafondai in Siria. Un intervento a volte può essere utile, per esempio in Afghanistan. Ho già visto che il nuovo segretario di Stato Blinken dice: noi non ce ne andremo perché la popolazione di Kabul vuole che rimaniamo. Allora, devono rimanere o non devono rimanere? Non è facile, cioè essere presenti può essere anche utile a volte, no? Amnesty qua cosa pensa?
Allora, la questione legata ai conflitti è estremamente complessa. Secondo me è importante che ci siano degli... Torno al concetto del rispetto dei partner e degli avversari, e del rispetto di quelle che sono le regole del gioco politico interno e di tutto questo discorso, per cui non sta a un'organizzazione come Amnesty, che non prende posizione su il bene o il male di una guerra, perché non è quello che facciamo, ma piuttosto noi analizziamo come avvengono le violazioni dei diritti umani e come queste guerre vengono condotte, se vengono rispettate le famose leggi della guerra, perché ci sono anche quelle. Quindi non entro nel marasma perché non sta a me. Credo che quello che sia importante è tornare al discorso proprio dell'odio. La responsabilità enorme che ha avuto Trump è stata quella di sdoganare totalmente il discorso dell'odio, sia a livello interno che a livello internazionale, perché comunque il fatto che ci fosse un presidente che usava determinate parole nei confronti degli altri paesi, con la sua prima decisione comunque di mettere al bando i cittadini provenienti da determinati paesi musulmani, oppure di parlare, come faceva, delle comunità LGBT, delle donne, e di chiunque fosse contro di lui, ha fatto dei danni enormi. E questo è veramente importante, quindi avere come presidente una persona che sembra voler ridare veramente dignità al suo ruolo e ridare rispetto. Questo è importante, è il rispetto di regole, cittadini, persone e accordi. Questo sarà, secondo me, una delle basi. Se riusciamo a ricostruire il rispetto, dopo da lì possiamo partire.
Allora, io chiedo a Claudia Flisi questo, no? Abbiamo sentito prima diversi interventi che sottolineavano la fragilità delle istituzioni, la fragilità un po' di tutto, no? Della vita in generale, dell'ambiente, ma anche delle istituzioni, e quanto è successo il 6 gennaio, naturalmente, non solo quello, ma anche la rimessa in discussione per 2 mesi di elezioni corrette da parte di un presidente, sembra aver dato un cattivissimo segno, no? Della democrazia americana, che è sopravvissuta, però in che stato questo non lo sappiamo, soprattutto pensando che gli Stati Uniti spesso fanno discorsi, lanciano appelli alla democrazia in altri paesi, e poi scopriamo, almeno magari chi un po' ingenuamente scopre, che forse ogni tanto gli osservatori internazionali sarebbero più utili negli Stati Uniti che in certi paesi del terzo mondo, no? Visto quello che è successo, visto la difficoltà di un presidente ad accettare quelle istituzioni che sono il cardine degli Stati Uniti, separazione dei poteri, potere esecutivo, giudiziario, legislativo, insomma, bastato un presidente, diciamo, anomalo per far traballare le istituzioni. Secondo lei questa democrazia deve essere riformata profondamente, o basterà l'immagine di nuovi protagonisti a difenderne il retaggio? Cioè, basterà avere delle persone, diciamo, positive, come possono essere la nuova leadership, o bisognerà fare qualcosa di più, riflettere un po' di più magari sul fatto che questa democrazia è vecchia? Basti pensare agli emendamenti della Costituzione, al diritto di portare le armi, tutte cose che, insomma, fragilizzano comunque una democrazia.
Ma una democrazia deve sempre rinnovarsi, non è quello di oltre 200 anni fa, quando è stato fondato, anche se certi della Corte Suprema ritengono che devono tornare solo a quello per avere gli elementi per portare avanti il paese. Deve sempre rinnovarsi, non solo negli Stati Uniti, ma qualsiasi democrazia. Noi in Italia, dove abito, insomma, c'è una bella fatica a continuare a rinnovare e adattare la democrazia alla realtà del giorno. Comunque, quello che conta per una democrazia è il popolo, è anche il presidente, cioè il leader, però è anche il popolo stesso. Volevo tornare a una cosa detto dal primo intervento, che gli americani, pochi hanno passaporti. Ho guardato, abbiamo 42% della popolazione americana ha un passaporto, rispetto all'inizio del secolo, quando c'erano solo 27% che avevano un passaporto, che vuol dire che in qualche modo, anche se non sembra così con gli ultimi eventi, ci siamo evoluti e siamo almeno certi, 42% sono più aperti al mondo esterno, che non era il caso 20, 30, 50 anni fa. E questo è molto importante per l'evoluzione di democrazia. Non è solo aggiustare, non cambiare radicalmente, ma aggiustare, fare dei piccoli ritocchi per sempre rinnovare e adattare il sistema. Importante è che quelli che lo spingono, che il popolo stesso sia abbastanza ben educato. Io ho un problema con il sistema di educazione, formazione, education in inglese, degli americani, e credo che questo sia parte, in parte, il problema, perché per esempio una cosa banale come Darwin, evoluzione, non è insegnato come tale in tanti stati, cioè un terzo degli stati non è insegnato come in altri stati più, se vogliamo, evoluti. Questo è un sistema che va ritoccato, e forse Biden potrebbe, con il suo ministro di educazione, migliorare un po' il sistema che manca, che è molto carente.
Certo, poi ci vorranno dei fondi, ne parliamo poi fra poco, di questo pacchetto che riguarda naturalmente anche l'educazione, no? Il rilancio, 1.900 miliardi, un pacchetto di intervento straordinario, il doppio di quello che Obama fece una decina di anni fa. Qui c'è un intervento di un ascoltatore Pietro, che ci dice: buongiorno, quasi 70 anni, ne ho viste di uscite di scena di presidente degli Stati Uniti, ma mai ho assistito ad un'uscita così squallida, non mi sarei mai aspettato una fine così misera da parte di colui che nel bene e nel male ha rappresentato per 4 anni il più importante uomo del mondo. Credo siamo di fronte alla definitiva caduta dell'impero americano. Sentirei su questo sia Pietro Veglio sia Paolo Clemente Wicht, no? Soprattutto su quest'ultima cosa. Credo che sulla prima ci si possa essere d'accordo, no? Infatti ieri sul proscenio c'erano anche i repubblicani, c'era il vicepresidente Pence, dunque c'erano tutti salvo Trump, che è partito con l'aereo sulla musica di My Way di Frank Sinatra, dunque diciamo che c'era un aspetto hollywoodiano che alcuni considereranno originale, altri trash, ma diciamo non era proprio all'altezza del ruolo mondiale degli Stati Uniti. No, ma però l'ultimo aspetto di questo intervento del nostro ascoltatore, siamo in fondo, dovremmo accettare un po' che è un po' la fine un po' dell'impero americano, no? Quello che è successo. George Bush e altri commentatori hanno detto: sembriamo una repubblica delle banane. È vero che l'immagine che è stata data non è il massimo, ma speriamo che gli Stati Uniti possano recuperare un po' anche il ruolo guida negli aspetti positivi, perché come diceva Pietro Veglio, in effetti a livello multilaterale non si va avanti senza gli Stati Uniti, oggi perlomeno. Pietro Veglio, allora, su questo declino degli Stati Uniti.
Declino, posso essere d'accordo che c'è un certo declino relativo, ma attenzione a non cadere nell'estremo di dire che gli Stati Uniti scompariranno dalla scena internazionale. Non mi sembra assolutamente il caso. E appunto, io coincido sul giudizio, soprattutto sulla fine del periodo Trump, che è stato tragico, ma trovo anche motivi di soddisfazione ascoltando per esempio ieri il discorso di Biden, no? Brevemente, ho trovato un discorso forte, onesto, non polemico. Evidentemente Biden non vuole evitare che il tema dell'impeachment lo blocchi nel suo governo. L'idea di ricucire gli strappi dell'unità, eccetera, è già stato menzionato. Per me c'era una frase che mi ha colpito, nel senso che Biden ha detto: democracy has prevailed. La democrazia ha prevalso, la democrazia. Quindi c'era una grossa soddisfazione che credo tutti condividiamo, ma anche un monito. Io mi sembra di aver capito anche un monito non solo agli Stati Uniti, ma anche a noi, che a volte ogni tanto consideriamo la democrazia come qualcosa di acquisito, come qualcosa di automatico. E invece non è la realtà, attenzione, non solo negli Stati Uniti, non entro nei dettagli, ma penso che ognuno capti questo. Un aspetto anche della cerimonia, brevemente, che mi è piaciuto, non è una novità, ma c'erano 3 ex presidenti presenti alla stessa, non c'era l'ultimo. E Biden ha avuto l'eleganza anche di rendere omaggio a Jimmy Carter, che ha 96 anni e evidentemente non ha potuto partecipare per ragioni mediche. Ecco, tutto questo mi fa dire che, attenzione, gli Stati Uniti, sì, c'è una grossa divisione all'interno del paese, ma lo ripeto, non c'è bisogno di menzionare alcuni altri paesi dove ci sono fenomeni, non dico gli stessi, ma almeno con certi aspetti simili. E mi sembra che se guardiamo in avanti, spero che possiamo parlare anche un po' del piano.
Sì, brevemente, perché poi vorrei farvi intervenire sulle domande degli ascoltatori che, l'ho detto, lo ripeto, sono i protagonisti di questo programma, per cui le chiederei di essere breve, poi così vi leggo le domande che arrivano a raffica, per cui è giusto dare la possibilità a voi di rispondere agli interrogativi degli ascoltatori. Ecco, concluda pure, Veglio.
Concludo dicendo semplicemente che c'è un piano di 1.900 miliardi di dollari, non so se realizziamo cosa vuol dire questo, è difficile anche immaginarsi concretamente. Ci sono misure molto, molto importanti a mio modo di vedere, ce n'è una che menziono, forse nessuno finora se ne è reso conto, ma c'è una volontà di affrontare un grave problema nella società americana, che è quello della povertà infantile. Un terzo delle persone che vivono in situazioni di povertà assoluta sono dei bambini. E il piano prevede delle misure concrete per lottare contro questo e ne prevede molte altre. Naturalmente non sarà facile farlo passare a livello del Congresso, c'è un'urgenza assoluta e credo che Biden ne è perfettamente cosciente, non sarà facile convincere la maggioranza del Congresso, i repubblicani evidentemente non piacerà molto l'aumento del deficit. Ma anche all'interno del Partito Democratico bisognerà che ci sia un minimo di unità, altrimenti il piano non verrà accettato. Come elementi positivi che vedo, per cui finisco, fatto che Biden ha una forte esperienza, sa esattamente cos'è il Congresso, come lavora il Senato, e questo lo aiuterà molto nel negoziare questo immenso pacchetto di misure.
Veglio, dobbiamo dare spazio agli ascoltatori e poi ritorniamo naturalmente. No? Abbiamo dunque capito, è molto complessa la cosa, e tra l'altro nel libro di Barack Obama racconta proprio, no, le difficoltà, sì, perché si dice quello ha fatto quell'altro, in realtà si tratta di negoziati e compromessi. Dunque, tra gli interventi, il primo, dunque chiedo una risposta breve se possibile, Paolo Clemente Vici, un ascoltatore, Giovanni, dice: i fatti documentati da analisi e grafici mostrano che dal primo giorno di governo di Trump i fondamentali americani hanno continuato sull'inerzia di Obama, poi hanno iniziato a peggiorare ben prima dell'avvento del Covid, poi dice le guerre commerciali hanno creato una situazione di disagio internazionale, hanno messo gli USA e l'Europa e parte dell'Asia in ginocchio, hanno aiutato la Cina a diventare in pratica la prima potenza economica mondiale, il che è vero perché il deficit commerciale americano paradossalmente è aumentato. La domanda sarebbe un po' questa, no? Adesso abbiamo sentito anche da Pietro Veglio, c'è questo pacchetto di interventi 1.900 miliardi, ci sono sostanzialmente due possibilità, ci si indebita o si aumentano le tasse. Lei come vede il futuro degli Stati Uniti? Qual è la strategia? Siamo in un periodo che ricorda un po' in fondo il New Deal, no? Come intervento pubblico. Lei che è di destra sostanzialmente, è giusto indebitarsi? Bisogna aumentare le tasse?
Guardi, l'ha già detto chiaramente la signora Yellen, che è ex presidente della Federal Reserve, che adesso è stata chiamata segretaria al Tesoro, l'ha detto davanti alla Commissione Finanze al Senato, l'attenzione ora è sugli aiuti, non sull'aumento delle imposte. Dunque aiuti sì, un aiuto massiccio, storicamente incredibile, 1.900 miliardi è uno sproposito. D'altra parte la pandemia è stata brutale, soprattutto sulle minoranze, sulle donne, sulla classe media, sui lavoratori, sulle piccole imprese. Dunque è normale che si voglia andare sugli aiuti, e giustamente, perché passi questo enorme pacchetto di aiuti, è necessario farlo senza la leva fiscale, perché l'aumento delle tasse sarebbe fortemente contrastato dai repubblicani, e questo intelligentemente la signora Yellen l'ha già chiarito. Dunque io credo che nella situazione attuale è giusto andare in questa direzione, è necessario aumentare il debito, e d'altra parte i benefici saranno sicuramente maggiori ai costi di un aumento del debito, anche grazie a questi tassi di interesse estremamente bassi, se non quasi negativi, a livello internazionale, che perdureranno ancora nei prossimi anni.
Allora, sulla, sì, prego.
Sulla questione, ritornando poi sull'altro aspetto di Trump, io sono veramente d'accordo con quello che diceva prima la signora Rusconi, che bisogna recuperare un rispetto. E lì forse, come dicevo, anche sui contenuti e dei risultati della politica di Trump bisognerà giudicarlo sulla base della storia e non a caldo ma a freddo. Ma c'è un fenomeno fondamentale che secondo me è importante anche da toccare in questo dibattito, che è proprio il fenomeno Trump, che è riuscito a fare la politica che ha fatto con i toni che l'ha fatto, grazie a un fenomeno che si è sviluppato negli ultimi anni, che è quello dei social media. E se c'è un aspetto che Trump ha sottolineato nelle sue attività politiche è l'incontrollabilità dei social media, che poi non è solamente un'incontrollabilità editoriale, ma anche un'incontrollabilità fiscale, e lo si è visto anche a livello internazionale che cosa ha comportato, certo. E tutto il dibattito aperto anche a livello europeo.
Allora Paolo Clemente Vici, devo dare un po' di spazio agli ascoltatori, agli ascoltatori, mi spiace, naturalmente potremmo andare avanti per
delle ore. Però questo è un tema.
Assolutamente, sì, ce ne siamo anche occupati proprio focalizzando la nostra attenzione proprio sui social, il ruolo. Un ascoltatore, un'ascoltatrice dice: Biden mi pare un presidente abbastanza debole, se non ci fosse stato il Covid avrebbe vinto Trump. Buongiorno a tutti, ci scrive Luca da Zurigo. I primi importantissimi decreti presidenziali firmati da Biden subito dopo il suo insediamento ufficiale sono passi da gigante a confronto della passata scadentissima presidenza. Vorrei un'America coerente con valori declamati vissuti e un'Europa come partner equivalente, non vassallo. Grazie, ci risponde, ci dice Barbara. Poi un ascoltatore dice: dopo Bush pensavo di aver visto il peggio in un presidente, ma con Trump abbiamo toccato il fondo e spero che Biden abbia la forza e intelligenza di ribaltare la nazione. Questi naturalmente sono degli auspici. Come mai Obama si è dato il Nobel della pace, che poi ha fatto parecchie guerre, Trump dall'inizio è stato messo sulla graticola? C'è tantissimo. Poi c'è chi dice: ma perché Biden ha citato Sant'Agostino che è protestante? No, Biden non è protestante, è cattolico. L'America è quello che è, e non è che ognuno quello che ognuno vuole vedere. Ogni stato ha un suo sistema di vita, con più amore alla terra e con più frenesia di vita. Saluti, cioè questo è un appello sostanzialmente un po' ecumenico a vedere i veri valori della vita. E boa Serez, con questi valori magari sono stati un po' schiacciati dal confronto politico, potrebbero riemergere negli Stati Uniti come altrove, anche magari per il Covid, magari si scopre che ci sono delle cose importanti, più importanti, e l'America magari potrà ritornare anche a essere un punto di riferimento, penso lei, accademico, anche, cioè vedere questa America non soltanto per le guerre, per Trump, eccetera, ma come anche un punto di riferimento, per esempio, per le università.
Ma gli Stati Uniti sono una grande nazione, quindi appunto, come diceva Pietro Veglio, di sicuro non spariscono. Un ascoltatore diceva: facciano i fatti loro, cioè, io preferisco che siano un partner, un alleato. Io ho più da spartire con gli Stati Uniti che con la Cina, per esempio, e non è un, come dire, è una questione così magari di mancanza di conoscenza da parte mia, ma insomma, ci sono culture più vicine, insomma, legami storici, e quindi in questo senso mi interessa che gli Stati Uniti, diciamo, tornino ad essere un po' quello che sono stati per tanto tempo. Si è parlato prima delle referenze a Dio. Io, sentendo questi interventi, pensavo che, cioè, ci sono delle cose strane che succedono negli Stati Uniti. Quando c'ero, io sono stato, ero lì quando ci sono stati gli attentati alle Torri Gemelle, e stavo andando a spasso in uno stato essenzialmente vuoto, nel Wyoming, cioè culturale, e ho visto delle persone che avevano paura di essere attaccati dai terroristi. Cioè una cosa, cioè razionalmente non aveva senso, no? C'è il senso della bandiera. Cioè in Svizzera ogni tanto, cioè il 1° d'agosto, sventola la bandiera. La bandiera è qualcosa che unisce, no? E però dietro la bandiera mi sembra che non c'è più il sogno americano. Cioè i sociologi americani lo dicono, cioè vuol dire non è più un land of opportunities, quello che dice Pietro Veglio. Cioè tu stanzi 1900 miliardi, effettivamente è difficile immaginarsi cosa rappresenti, vuoi aiutare a risolvere il problema della povertà infantile, com'è che hai dei problemi a far passare questa misura? Com'è che hai un problema? Com'è che Obama, cioè com'è che l'Obamacare ci ha messo così tanto a
E la risposta?
Perché prima era una land of opportunities, cioè tu vieni e hai, e l'immaginario è tu vieni, fai del tuo meglio e ce la fai. E per tanti è stato il caso. L'American Dream era una realtà, cioè il mito corrispondeva a qualcosa. Quel mito lì non, è un, era stato un mito. E quindi nell'immaginario devono fare un lavoro. Quindi a me impressiona 1900 miliardi. Però io spero che con il discorso, cioè riuscire a dare una ragione per credere negli Stati Uniti, nell'America, agli americani, nel senso questo senso di comunità, come diceva la signora Rusconi, il rispetto e via dicendo, penso che sia altrettanto importante che investire tutti questi soldi. Se no, cioè vuol dire, queste resistenze non le vincerai mai. E quindi e penso che gli Stati Uniti, come altre nazioni, si è parlato di reinventare la democrazia, sono dei lavori da fare, solo che questo mito americano appunto del sogno americano è durato un sacco di tempo, no?
Ma non è allora che confondiamo i nostri desideri con la realtà quando diciamo mai per i bambini, per l'assicurazione malattia universale, possiamo dire gli Stati Uniti rimangono un paese conservatore, individualista, e queste cose non passano, questi sono i nostri sogni, la vorremmo così l'America, no, ma
il numero dei suicidi dei giovani aumenta, cioè voglio dire, ok, ci sono i sogni e la realtà. Allora, io sono molto impressionato dalla ricerca immediata che ha fatto su internet la signora Flissi riguardo al numero di passaporti, e pur essendo matematico dico sempre che non sono un uomo di cifre, però voglio dire, so per certo, perché l'ho fatto a un certo momento, ma non mi ricordo le cifre, che la situazione sociale negli Stati Uniti è oggettivamente drammatica, non è solo bianchi contro neri, gli spagnoli, cioè, certo. E ci sono degli indicatori che sono riconosciuti a livello mondiale, e che hanno dei valori molto critici negli Stati Uniti, quindi non si può loro non possono continuare come prima.
Cioè. Allora, è stata tirata in ballo Claudia Flisi, brevemente io qua ho una tabella dell'ISPI, dunque l'Istituto Italiano di Scienze Politiche, che è abbastanza preoccupante, no, per il futuro degli Stati Uniti, cioè Biden parte in situazione nettamente sfavorevole rispetto a Trump 4 anni fa, brevemente, la disoccupazione è più alta rispetto a 4 anni fa, la crescita è molto più bassa, naturalmente è inciso il Covid, il debito pubblico è aumentato tanto e il deficit è aumentato tanto, cioè Biden parte con la palla al piede rispetto a Trump 4 anni fa, situazione economica ben più difficile, con anche disparità del reddito più grandi. Allora abbiamo sentito un bel discorso ieri eccetera, ma qui lei come vede appunto il futuro degli Stati Uniti? Partono con parecchie difficoltà e hanno tante speranze, ma poi cosa succederà?
Ma il fatto, quello che potrebbe consolare un po', è che Biden e il suo equip, dal primo all'ultimo, sono persone di grandissima esperienza. Il fatto che lui è vecchio, il più vecchio, insomma, della storia, più vecchio presidente della storia, vuol dire che comunque è un lato positivo, che lui ha tante esperienze, è diventato senatore all'età di 30 anni, il più giovane senatore mai nel congresso, allora tanti anni a Washington, e capisce dove sono nascosti i scheletri, si può dire. E così lui e quelli che hanno che lui ha scelto hanno una grandissima esperienza. Lui ha pesato più l'esperienza che non magari fedeltà assoluta a lui personalmente, anche se quello è sempre un po' importante, ma lui voleva tanto quelli che potevano navigare a Washington e capire come effettuare le cose. Sì. E questo vuol dire che, nonostante problemi, e io ho la stessa tabella che a lei, ce l'ho davanti a me dall'ISPI, e vedo che comunque il deficit era più grande sotto Truman dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Sì, sì. Si trova sempre di peggio, possiamo andare indietro.
Si trova sempre di peggio.
Sì. La interrompo per questo, perché manca poco tempo, sì. Però una battuta da parte sua: in genere i vicepresidenti non è che abbiano un grandissimo ruolo, in questo caso sia per l'anagrafe di Joe Biden, che è il più vecchio presidente eletto nella storia degli Stati Uniti, sia per il fatto naturalmente di genere, ci si aspetta qualcosa da Kamala Harris. Sono delle speranze reali o semplicemente perché vediamo la novità e ci piace credere che le cose cambieranno? Oppure avrà un impatto secondo lei?
Ma avrà un impatto secondo me lei è brava, io voto in California, sono anche italiana ma voto negli Stati Uniti, voto in California, allora ho visto la sua carriera, cioè lei emergere come una potenza politica.
Una procuratrice anche.
Sì, lei è carismatica, ambiziosa e tutto quanto, ma il fatto è che Biden è stato vicepresidente per 2 mandati. Lui sa come essere vicepresidente e lui ha avuto un ruolo non da poco sotto Obama, perché lui aveva più esperienza a Washington che non Obama. Lui, avendo più esperienza a Washington che non a Kamala, riesce a dare a lei un peso più importante. Non è uno che non apprezza il ruolo di vicepresidente, perché l'ha vissuto lui. Questo vuol dire che per me lui darà tanta opportunità a lei, se lei è in grado di prendere i redini e andare, questo dipende da lei, il suo equipo. Cioè sì. I suoi soci e sugaci, allora, però la capacità c'è.
Allora, siamo in conclusione. Naturalmente non possiamo leggere tutti i messaggi, ci sono messaggi anche di complimenti per alcuni ospiti, critiche per quanto hanno detto altri ospiti. Naturalmente è una trasmissione all'insegna del pluralismo. Volevo concludere brevemente Pietro Veglio e Sara Rusconi su questo. Allora, Sara Rusconi, magari però in un minuto lei, quali sono le priorità vostre, cosa vi aspettate proprio come priorità dall'amministrazione americana? Abbiamo detto Guantanamo, altro?
Altro, è stata lanciata una petizione negli Stati Uniti per chiedere che vengano liberate tutte le famiglie e i bambini che, ricordiamo, credo tutte le immagini, erano stati arrestati e separati al momento del tentativo di entrare negli Stati Uniti. Quindi priorità assoluta a queste persone ingiustamente detenute e separate in modo terribile, e garantire il diritto alla salute e alla sicurezza di tutti gli immigrati, di tutti i richiedenti asilo negli Stati Uniti, quindi un lavoro in questo senso.
Comunque voi continuerete a sorvegliare gli Stati Uniti, anche se Biden vi sembra sicuramente più vicino a voi di Trump, ma il ruolo di un'organizzazione internazionale è quella di avere uno sguardo sempre critico. Pietro Veglio, in conclusione, proprio in un minuto, la questione ambientale è fondamentale, io so che per lei è centrale, molto attento per il suo percorso. Qui abbiamo un presidente che ha fatto grandi promesse, dice anche sospeso l'oleodotto, il progetto del grandissimo oleodotto XL, e poi ha incaricato l'ex candidato e ministro degli esteri John Kerry proprio in questo ruolo sull'ambiente, ma sono parole, fumo, perché questo vuol dire che gli americani dovrebbero essere pronti in realtà a rivedere anche tutto il loro modello di sviluppo, cioè non bastano le persone e gli intenti, no? Ma qui siamo di fronte a un paese è veramente pronto a una svolta energetica, un Green Deal come dicono negli Stati Uniti.
Sì, questo è un altro dei grossi pacchetti finanziari che si presentano all'orizzonte, se non mi sbaglio sono 1.700 miliardi di dollari che sono previsti per la svolta a livello ambientale, nel senso di ridurre le emissioni di CO2 a zero entro il 2050. E questa è una grossa sfida, perché non è segreto che il Congresso non vede di buon occhio, una buona parte del Congresso non vede di buon occhio queste misure. Qui bisognerà vedere cosa potrà fare John Kerry anche per trovare degli accordi a livello internazionale, perché gli Stati Uniti al limite saranno disposti a fare qualcosa, ma se altri paesi, a cominciare dalla Cina, veramente si impegnano non solo sulla carta ma anche a che ci sia un monitoraggio sulle loro prestazioni in materia di diminuzione, perché non dimentichiamo che la Cina oggi è il paese che emette più CO2 nell'atmosfera. Quindi è tutto da vedere e non sarà facile, ripeto sempre questa frase perché purtroppo è la verità, e ripeto anche che condivido l'aspetto positivo menzionato prima dal signor Wicht, che gli aiuti non dovranno incidere sull'aumento delle tasse.
E questo mi sembra importantissimo, perché sennò penalizza naturalmente l'economia, che invece deve essere rilanciata. Grazie Pietro Veglio, io ringrazio anche Boas Erez, Claudia Flisi, Sara Rusconi, Paolo Clemente Wicht, ringrazio soprattutto gli ascoltatori per la loro partecipazione attiva, grazie anche a chi ha consentito in regia a questo programma di Andare in Onda, Martino Albertoni, Karin Kondolf. A tutti i nostri ascoltatori l'augurio di una splendida giornata. Domani ritroverete Nicola Colotti alla guida di questo, diciamo, salotto di discussione aperto sempre al pubblico, che è un po' la cifra di mille voci. Grazie, buona giornata.
Mille voci.